Al punto 2 dell'ordine del giorno abbiamo modifiche di integrazione ai regolamenti sociali per le provvidenze in favore delle famiglie. La relazione introduttiva al Presidente Mencacci.
Molto brevemente, devo scusare l'assessore Di Pientina che ha avuto un impegno presso il proprio Comune, mi ha pregato di illustrare questo punto all'ordine del giorno molto rapidamente. Il Consiglio dell'Unione Valdera approva i testi regolamentari relativi all'accesso alle prestazioni del sistema integrato e degli interventi nei servizi sociali. Il regolamento per l'applicazione dell'ISE, le compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato e degli interventi nei servizi sociali. Il regolamento per il servizio di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità familiari. Il regolamento del fondo di accesso, che disciplina l'erogazione ai cittadini dei prestiti sociali finalizzati a favorire l'accesso nel mercato locativo, e il regolamento del fondo di garanzia per l'attivazione, per l'allocazione ad uso abitativo. A seguito anche di adeguamenti normativi rispetto alla nuova legge regionale, in seguito alla Costituzione, poi anche della nuova forma della società della salute, si sono resi necessari l'adeguamento di alcuni di questi regolamenti e anche, in base all'esperienza maturata in questi anni, alcuni aggiustamenti. E in particolare, per quello che riguarda il regolamento all'accesso alle prestazioni nel sistema integrato, nell'articolo 5 si è previsto un adeguamento per quanto riguarda i cittadini stranieri, e l'articolo 14 alle commissioni zonali di assistenza sociale in base a quanto previsto dalla nuova legge regionale. In base al regolamento per l'applicazione dell'ISE e alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi sociali sono stati modificati gli articoli 2, 4 e 5 con l'introduzione dell'elemento particolare del concetto di ISE estratto, anche in questo caso in base alla normativa regionale. L'ISE estratto, quindi, che va a fotografare la situazione direttamente dell'assistito per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, e dell'assistito e degli obbligati all'assistenza per quanto riguarda l'inserimento in residenza. Infine, per il regolamento per il servizio di assistenza domiciliare di sostegno alle responsabilità familiari, le modifiche riguardano, sono alcune modifiche generali basate sulla revisione normativa. Invece, per quello che riguarda gli argomenti che riguardano l'housing sociale, cioè il regolamento del fondo di accesso, sono state introdotte alcune modifiche relative all'anticipazione per i contributi all'affitto delle fasce A e delle fasce B in base all'esperienza maturata in questi anni di contribuzione da parte dei comuni. In particolare l'anticipo è stato modificato e passa dal 30 al 50% per quello che riguarda le fasce A e dal 15 al 20% per le fasce B, per appunto adeguarsi a quelle che sono la ormai esperienza consolidata nei comuni della Valdera, mentre per quello che riguarda invece il fondo di garanzia è stato introdotto un limite di reddito, cosa che non era prevista in precedenza, ovvero l'incidenza del canone che non sia superiore alla metà rispetto al reddito mensile attualizzato, anche perché per una questione di equità e una questione di maggiore controllo. Ecco, questi sono gli elementi principali modificati che modificano questi regolamenti che riguardano appunto tutta la parte relativa ai regolamenti sociali per le provvidenze in favore delle famiglie. E credo che il Presidente della Commissione Francesco Biasci voglia approfondire alcuni degli aspetti riguardo anche la discussione che è stata fatta nella relativa Commissione. Non so se ho levato...
No, la parola...
Chiaro che il lavoro delle commissioni è preparatorio appunto a quello che poi si discute nel Consiglio riunito nella sua interezza. Ora, la discussione in commissione si è riferita da un lato agli aspetti deliberativi di stasera, però ha coinvolto anche una riflessione più complessiva sulle questioni appunto del sociale in un momento di crisi di difficoltà come questa, anche e soprattutto con qualche sollecitazione importante a parer mio da parte del Presidente della Società della Salute, Sindaco di Ponte Terra Simone Millozzi, che ha appunto rappresentato alcune questioni che mi sembrano abbastanza significative da riproporre anche all'interno del Consiglio. Dunque, per quanto riguarda le modifiche ai regolamenti, le questioni sono abbastanza evidenti e chiare nell'esposizione che ha fatto il Presidente. Il regolamento d'accesso alle prestazioni in termini di adeguamento normativo, anche se riveste un significato particolarmente importante la modifica da parte della legge regionale per quanto riguarda l'applicazione dell'ISE estratto e non più l'ISE di nucleo familiare a determinate condizioni e secondo determinate modalità che comunque la Commissione ha già visto e che se poi c'è bisogno di chiarire potremmo anche chiarire qui in aula. L'altra questione era quella relativa al regolamento di assistenza domiciliare di sostegno, su cui invece qualche aspetto già anticipa i segnali in qualche modo di criticità che poi vanno affrontati. In particolar modo su un aspetto e su un problema, nell'allegato relativo a quel regolamento, quando si devono stabilire le quote di intervento nell'assistenza domiciliare, si stabiliscono dei limiti modificati rispetto a quelli che erano gli anni precedenti. Se prima in qualche modo si riconoscevano rimborsi o contributi pari a 9 euro all'ora per l'assistenza domiciliare, ora si abbassa la quota a carico del pubblico a 7 euro e si mette anche un tetto diverso rispetto alle ore possibili da riconoscere, che passa da 12 a 9. Ora rendetevi conto che, insomma, al di là voglio dire dei numeri che sembrano piccini, ma se moltiplicate insomma 9 per 12 e quell'altro invece 7 per 9, insomma la differenza mi pare abbastanza significativa e consistente. Trascuro la questione relativa ai regolamenti d'accesso e di garanzia e torno proprio su questa questione qui. Ci sono problemi, segnali che dicono che le risorse si vanno contraendo in maniera molto consistente, al di là dell'esiguità del segnale che ho sottolineato fino a qui. La prima considerazione viene fuori anche da quelli che sono stati gli andamenti dei finanziamenti del fondo sociale che sono a disposizione della zona Valdera. Se nell'anno 2007 questi assommavano a 1.823.000, quando si passa all'anno 2009 si scende a 1.346.000, con una diminuzione in valore assoluto di 477.000 euro e una perdita secca del 26% delle nostre capacità di intervento nel settore sociale. Quindi non è poco quello a cui stiamo assistendo qui da noi. 2010, la finanziaria ragiona in termini molto chiari e molto forti, nonostante alcune modifiche che è stato possibile introdurre a partire da ottobre, quando a ottobre il governo aveva annunciato anche addirittura l'annullamento completo del fondo per la non autosufficienza pari negli ultimi due anni a 400.000 euro. Azzerare anche quello, questa era la proposta del governo, per fortuna non è passata per l'intervento delle regioni, compatto delle organizzazioni sindacali, di movimenti che si sono creati attorno a questa questione della difesa del welfare, come il movimento SOS Sanità. Se si vanno a vedere le cifre però è bene averle presente per capire in che direzione ci stiamo muovendo. Il Fondo Nazionale sulle Politiche Sociali vede una contrazione rispetto al 2008 di 657 milioni di euro di stanziamenti. Complessivamente la perdita secca degli intervententi fra il 2008, finanziaria 2008 e la finanziaria 2009 passa da 2.345 milioni a 1.527 milioni. Insomma, le cifre si vedono bene, non è che sono di poco conto. Quando si cala di 818 milioni di euro sul 2008 e di 1118 questo come intervento complessivo di differenza 2010 sul 2009, se si tiene invece 1118 milioni di euro rispetto a 2.345.000, c'è un reale dimezzamento dell'intervento sociale da parte del governo rispetto alla finanziaria del 2008. Questi sono i dati. se poi vanno esaminati anche da un punto di vista qualitativo, viene fuori che ad esempio, e qui davvero è sorprendente questa questione, i 100 milioni di euro che erano previsti per gli interventi socioeducativi per la prima infanzia vengono totalmente azzerati. 100 milioni dell'anno passato non ci sono più quest'anno, dal 2009 al 2010 sono spariti, ma erano 206 milioni nel 2008. Quindi rendetevi conto come l'operazione, che qualcuno ha anche definito, allude all'assessore regionale nostro, Salvadori, come un'operazione davvero pesante di macelleria sociale, effettivamente corrisponde insomma ai dati reali delle cifre. Non c'è bisogno di farne meno retorica, perché le questioni sostanzialmente stanno in questi termini. Il punto, ecco, è anche questo aspetto di mancato sostegno alle famiglie, perché poi questo diventa il problema. Non ci sono sostegni alle famiglie nel momento in cui la crisi colpisce e colpisce duramente. Se aggiungete poi a tutte queste considerazioni, le considerazioni relative alla perdita del posto di lavoro, insomma io voglio dire, faccio anche riflessioni mie personali, non solo come Presidente di Commissione, ma francamente bisogna che anche questi temi di concretezza umana entrino nel nostro lavoro. Quando si vede la televisione si vedevano le manifestazioni operaie anche negli anni delle difficoltà pesanti, si vedeva rabbia, si vedeva lotta, voglia di combattere. Oggi si vede molto spesso pianto e disperazione. E questa è una profonda differenza rispetto a qualche anno fa. E rispetto a questo davvero questi temi, questi drammi vanno presi in seria considerazione e ragionarci. Non si trovano i soldi per prolungare da 52 a 78 le settimane di cassa integrazione guadagni. Niente per le pensioni minime. E poi si parla della social card, il sacchetto viveri, non ho capito. Veramente sistemi barbari, anche se ammantati in qualche modo di modernità formale. E per di più, quando poi quel sacchetto viveri è anche vuoto, questo è ancora peggio, come succede. Ecco, il patto per la salute, stilato prima dell'avvaro definitivo della finanziaria, ha contenuto, come dicevo prima, in qualche modo i tagli, ma non ha annullato il significato complessivo di una politica che si scarica sempre di più sui più deboli e non li tutela affatto rispetto ai problemi della crisi. Se questo è il quadro, che cosa ci si deve attendere anche qui da noi in Valdera in termini di risorse per il 2010? Ma anche qui le assegnazioni della Regione Toscana, secondo le dichiarazioni dell'assessore Salvadori, passano da 61 milioni di euro del 2007 ai 33 del 2009. E nel 2010? Bah, io francamente credo che su queste questioni occorra approfondire di più la discussione. Io credo che la Commissione dovrà chiedere un incontro, e questa è la proposta che avanza anche qui, un incontro al Presidente della Società della Salute, agli organi tecnici della Società della Salute, il Direttore in primo luogo, e anche ai corrispondenti organi dell'Unione, per un approfondimento ed una verifica di questi temi, per poter dire alle nostre popolazioni che stiamo amministrando quali sono davvero le dimensioni dei problemi e delle possibilità o impossibilità di intervenire a risolverli. Credo che questa questione vada fatta, quindi propongo che la Commissione si riunisca, prenda questi contatti e prepari, anche a nome di tutto il Consiglio, una seduta straordinaria del Consiglio dell'Unione, aperta al contributo di operatori, organizzazioni sindacali e volontariato sociale, per definire la dimensione dei nostri problemi, le nostre possibilità di intervento e anche in termini, voglio dire, di contrasto rispetto a un'operazione iniqua e inadeguata a fronteggiare la crisi. Ecco, io credo che in periodi come questo le istituzioni hanno l'obbligo di manifestare la più grande disponibilità a confrontarsi con i cittadini proprio su questi che sono i problemi veri dei cittadini, dall'assistenza agli anziani, dai servizi per i nidi e così via. Sui nidi ci ritorno un attimo solo, non è che si pensa che forse sono diventati non più necessari, perché tanto la crisi licenzia soprattutto le donne e quindi le donne tornino a casa a badare bimbetti e già che ci sono si mettono a fare anche le badanti degli anziani non autosufficienti, così abbiamo chiuso tutto il discorso. Davvero, veramente siamo in una situazione pesantissima rispetto alla quale bisogna mobilitarci, anche perché abbiamo un compito istituzionale quest'anno. La revisione del piano integrato di salute che dobbiamo avviare perché siamo in scadenza, ed è chiaro che con questi problemi bisogna immediatamente confrontarci per dare una dimensione realistica al nostro intervento anche di modifica del piano integrato di salute. Grazie.
Grazie. Allora, su questo punto il consigliere di minoranza Pandolfi ha presentato a nome del gruppo PDL un emendamento, quindi io inviterei il consigliere Pandolfi ad esporre l'emendamento. Se vuole, qui c'è anche il testo a cui fare riferimento. Se vuole può venire anche qui. Qui c'è il testo originale presentato.
Già che sono qui. Qui, sì. Dunque, praticamente è un emendamento al punto 2, riferimento alla proposta deliberazione relativa all'approvazione dei regolamenti dei fondi di accesso e di garanzia per le agevolazioni in tema di canone di locazione. Si chiede di emendare l'articolo 2 al comma 2 dei rispettivi regolamenti, inserendo alla lettera A, prima priorità, nuclei familiari residenti nel territorio dell'Unione da oltre 5 anni. Cioè, in sostanza, se nel caso che le domande siano molto superiori rispetto alla disponibilità, viene citato in questo regolamento la possibilità che venga fatta una graduatoria. In questa graduatoria vengono inseriti alcuni cardini, ora in ordine... Ecco, sì. Nuclei familiari con presenza di minore, nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, nuclei familiari con presenza di anziani, nuclei familiari con monoreddito. Noi chiediamo con questo emendamento che venga inserito al primo punto che siano nuclei familiari che sono residenti in uno dei comuni sotto il quale ricade l'Unione nella Società della Salute della Valdera, che siano residenti da almeno 5 anni. Questo è il senso dell'emendamento.
Anche l'articolo 6, ok, tutte e due, perché l'articolo 2 di entrambi, poi vedo qui l'articolo 6.
Sì, in riferimento alla proposta di deliberazione relativa all'approvazione del regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, si richiede di emendare l'articolo 6 come segue. Pur nella salvaguardia del principio dell'universalità dell'accesso alle prestazioni sociali erogate dalla zona, è garantita la priorità ai cittadini residenti sul territorio da oltre 5 anni che si trovino in condizioni di povertà. Cioè, praticamente il solito senso dell'altro emendamento, sempre un criterio che comunque venga data una priorità a chi già è da un limite di tempo residente su questo territorio, per cui che abbia contribuito sicuramente con il lavoro, con le tasse a creare questi fondi.
Grazie, questo lascio qui, sì. Allora, ok, procediamo con gli interventi. Chiesto la parola consigliere Curcio, prego. Okay. Lascialo lì a disposizione.
C'ha le carte così pochi giorni.
Sì, questo che...
Prima di parlare dell'emendamento, se mi permettete, volevo fare qualche considerazione su quello che ha detto il Presidente della Commissione e sul tema che è oggetto del regolamento. In realtà il regolamento sostanzialmente che andiamo ad approvare oggi porta all'adeguamento a una legge regionale che è la legge istitutiva del Fondo per la non autosufficienza e i due regolamenti attuativi di questa legge che sono stati fatti nel 2009. Ora mi preme parlare di questa legge, perché questa legge mi sono andata a riguardare un po' nel dettaglio tutto quello che ha portato all'emanazione di questa legge e i ragionamenti che ha fatto Francesco mi stimolano a dire le impressioni che ho io. Questa legge è una legge di profonda civiltà, è una legge di profonda affermazione di diritti essenziali. È una legge perché... È una legge di civiltà perché dà dei segnali ben precisi. Innanzitutto, e non parto subito dal ragionamento dei fondi, perché non è soltanto una questione di quanto si investe nel sociale, è anche tutto quello che vuol dire, i significati e i messaggi che si danno attraverso questa legge. Innanzitutto la legge porta sul tavolo il tema, un tema che non è stato risolto da questo governo e che sembra molto lontano da avere una soluzione da questo governo, che è quello che non sono stati riconosciuti a tutt'oggi i livelli essenziali di assistenza sociale, quindi non sono stati previsti finanziamenti per i livelli essenziali di assistenza sociale. Cioè a tutt'oggi noi abbiamo un sistema che prevede dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, non abbiamo un sistema che prevede i livelli essenziali di assistenza sociale, ed è una roba di competenza governativa che non arriva, sulla quale non arriva nessuna forma di risposta. Allora ci si è posto il problema in Regione Toscana, perché in Regione Toscana ce li si pone questi problemi, e si è detto, o si legge nelle discussioni del parlamentino regionale, si è detto: noi a oggi copriamo più o meno il 40% dei bisogni di assistenza sociale, vogliamo puntare ad arrivare a quasi il doppio, e questo è un segno ben preciso, cioè in una situazione di crisi, in una situazione di catastrofe generalizzata come quella in cui ci troviamo, e in una situazione di tagli e di risorse sempre più scarse, la regione sociale si è posta questo obiettivo. Noi davvero non si vuole lasciare nessuno indietro e nessuno solo, e si mira al raddoppio. In periodo di crisi noi investiamo nella solidarietà sociale, sono due paroline che hanno un significato ben preciso e che a me danno molta sollecitazione. Si è dato altri segnali precisi, si è dato segnali precisi sulla disabilità, si è detto che la disabilità dei giovani va affrontata non soltanto sotto l'aspetto della, cioè bisogna dar loro capacità di autodeterminazione, bisogna garantirgli non semplicemente un'assistenza, ma bisogna garantirgli la vita, il diritto al lavoro, il diritto alla socialità, il diritto al sesso, il diritto a tutto. Quindi c'è un principio, un segnale ben preciso su questo. E su tutta l'assistenza sociale si è individuato come elemento basilare la personalizzazione dell'intervento e dell'assistenza. Non so se ci rendiamo conto di cosa voglia dire questa legge, cioè se si è specificato con chiarezza, e queste sono le unità di valutazione multidisciplinari, bisogna fare un passaggio personalizzato, ogni persona è un caso a sé e va assistito con un percorso personalizzato. E un'altra cosa che ho scoperto, che è stata introdotta adesso, io non sapevo che non c'era prima, il famoso ragionamento dell'ISEE: se in corso dell'anno cambia lo stato dell'individuo da un punto di vista economico e quindi di parametri ISEE, oggi si fa la domanda e si cambia il regolamento e si cambia l'intervento di assistenza. Questo in una situazione di crisi come questa e in evoluzione continua è un altro elemento, un altro significato ben preciso: non siete soli e siete continuamente assistiti e seguiti. E poi c'è un altro segnale che secondo me è quello più importante. Francesco Biasci ha fatto riferimento alle modifiche, per me complicatissime, non sono un tecnico del sociale, sulle questioni del calcolo degli ISEE. Io non ho capito subito, ci ho lavorato un po' di cervello e alla fine sono riuscita a capire che l'obiettivo è primario, cioè con la modifica dell'ISEE è stato introdotto il concetto dell'ISEE estratto, cioè dell'ISEE dell'individuo, non del nucleo familiare, per i servizi di assistenza domiciliare o semiresidenziale. L'ISEE cumulativo viene usato soltanto per i servizi residenziali. Che vuol dire questo? Che la Regione Toscana, per davvero e non come altri fanno con slogan generali, pensa e mira ad assistere l'individuo nella famiglia. Se io vado a calcolare l'ISEE sul singolo individuo da assistere quando devo fare il servizio domiciliare o semiresidenziale, vuol dire che stimolo la famiglia a tenerlo con sé, aiuto la famiglia che in una situazione di crisi e di complicazioni economiche e di vita continue, quando ci levano i soldi per l'asilo nido e diminuiscono gli asili nido, c'ho pure meno tempo per badare al mio vecchietto in casa, con questo meccanismo io ho un minimo, la compartecipazione si riduce enormemente, ho un minimo anche di assistenza come famiglia. Io fondamentalmente, Regione Toscana, sto tutelando la famiglia, io lavoro per la famiglia e per l'assistenza dell'individuo nella famiglia, con un occhio particolare al territorio, perché i comuni possono valutare le situazioni del loro territorio ed eventualmente variare le soglie per le esenzioni o le non esenzioni. Quindi, per farla breve, questa legge regionale che oggi usiamo, alla quale oggi dobbiamo adattare il nostro regolamento, è una legge che per me fonda, stabilisce profondi valori un concetto di maturità sociale, dimostra un concetto di maturità sociale enorme e lavora con un obiettivo di contenimento dei costi, perché quando io vado a favorire il mantenimento dell'assistito in casa, evidentemente riduco l'assistenza nelle residenze esterne sanitarie assistite e quindi riduco il costo dell'intervento sull'assistito. Quindi questo meccanismo è un meccanismo assolutamente virtuoso e non è una dichiarazione o uno slogan, perché c'è il primo monitoraggio. È stato fatto perché la stessa legge prevede il monitoraggio, perché così si lavora, si programma, si lavora per degli obiettivi e si monitora le situazioni. E il primo monitoraggio fatto sul primo semestre del 2009 ci dice che è stata quasi azzerata, quasi completamente azzerata la lista di attesa per gli interventi nelle residenze sanitarie autorizzate, assistite. I punti insieme, quel meccanismo che era stato anche contestato dall'opposizione, cioè il punto di accesso per chi ha bisogno di assistenza a tutte le informazioni, hanno quasi raddoppiato le notizie, le informazioni date, le domande che sono state rivolte loro sono quasi il doppio rispetto al passato e sono quasi tutte fatte da famiglie e da assistiti, non da medici o da altri, quindi sono le famiglie e gli assistiti che hanno capito e hanno avuto bisogno e sono andati a chiedere al punto insieme. E soprattutto il 90% dei servizi attivati nel primo semestre del 2009 erano servizi domiciliari o tipo domiciliari, per cui l'obiettivo di favorire il mantenimento del disabile o dell'anziano o del non autosufficiente in casa è un obiettivo che sicuramente si può dire raggiunto. Certamente si potrà fare meglio, ma questo è quello che ha significato questa legge. E veniamo ai soldi, perché ha ragione Francesco Biasci, la dimostrazione che queste non sono chiacchiere è nel monitoraggio, ma veniamo anche ai soldi, perché quando si programma un qualcosa ci si mette i soldi sopra. La Regione di tasca sua ha messo nel 2008 28 milioni, nel 2009 50, 70 milioni, nel 2010, 2011 e 2012 metterà altri 80 milioni per anno. Questi sono soldi in una situazione in cui invece dal nazionale, come diceva Francesco prima, dal 2007 al 2010 il Fondo Nazionale del Sociale è diminuito con questi valori, 61 milioni nel 2007, 43 nel 2008, 33 nel 2009, forse 16 nel 2010 e il 2011 non c'è neanche la conferma che ci sarà il Fondo Nazionale Sociale. Quindi nel 2011 non si sa neanche che cosa succederà dal punto di vista nazionale. Dal punto di vista regionale la Regione ha già messo sul piatto 80 milioni anche per il 2011 e anche per il 2012. Quindi cosa la Regione, vi ho detto cosa ha fatto. Cosa ha fatto il Governo? Ha ridotto i soldi. Addirittura, ci diceva Francesco, sugli asili nido ha azzerato completamente il fondo per gli asili nido. E quindi a me mi ha fatto di dire, mi ricordo tutti gli slogan elettorali a cui siamo stati che abbiamo subito in periodo elettorale, tante storie, la famiglia al centro delle nostre politiche, coefficienti familiari, attenzione ai nuclei familiari, questo era lo slogan. Beh, la Regione Toscana è quello che ha fatto, non ha usato questi slogan, è quello che ha fatto, ha messo al centro della sua politica sociale la famiglia e l'attenzione alla famiglia. Assistenza in casa, mantenimento in casa, condizioni di vita migliori per l'assistito, questo era lo slogan. Non c'è stato nulla a livello nazionale su questo tema. La Regione Toscana questo ha fatto, non ha fatto slogan ma ha attuato questo tipo di situazione. In altre parole, a me mi è venuto, scusate se mi ci accaloro, mi viene fatto di ricordare lo slogan famoso: nessuno sarà lasciato indietro, nessuno sarà lasciato solo. Forse c'erano dei puntini e una continuazione, perché tanto ci pensa la Regione. Questo è quello che mi viene fatto di dire, e mi viene fatto di dire che in questa situazione complessiva tutto è finito, mi fa piacere che si sorrida perché è una cosa divertente, tutto è finito a carico degli enti locali nei quali anche tutti quanti noi lavoriamo e impegniamo il nostro tempo. Gli enti locali si ritrovano da soli a fronteggiare le situazioni sociali e le situazioni che cresceranno continuamente di necessità sociali. Ora, se questo fosse il principio di sussidiarietà, non lo so, a me era stato insegnato che la sussidiarietà voleva dire un'altra cosa. Se sussidiarietà vuol dire, so cavoli tua, te la piangi te e te la spicci te, che sei il primo front office verso il cittadino, boh, sarà sussidiarietà, avevo studiato altre cose quando ho studiato questi temi. E tra l'altro, qualche giorno fa, parlavamo del bilancio del mio comune nella mia frazione, e un cittadino ha detto... Ma vedendo i soldi nel sociale che sono investiti dal mio comune, un cittadino ha detto: ma questi soldi sono già previsti per coprire anche ulteriori eventuali emergenze che verranno? E porca miseria, la risposta è no, perché i soldi che abbiamo nei nostri comuni sono appena sufficienti, tagliando da tutte le parti, a tappare la situazione attuale. Cosa caspita succederà nel momento in cui nel 2010, come credo che tutti dobbiamo riconoscere sia, aumenteranno enormemente le richieste del sociale, perché la crisi sui lavoratori e sulle famiglie si sentirà nel 2010 molto più che nel 2009. Quindi, per farla breve, a me questa legge regionale mi appassiona perché mi dimostra il metodo con cui si lavora in questo territorio e nei nostri enti locali da noi governati. Il metodo è: si analizzano i bisogni, si programma, si attua, si gestisce, si monitora, si valuta dove si sbaglia ed eventualmente si corregge dove si sbaglia e soprattutto ci si investe su queste situazioni. Questo è un metodo che serve, che deve essere seguito, e mi verrebbe fatto quasi voglia di dire: è possibile portare qui Sacconi e fargli vedere come si affrontano le questioni sociali? E mi viene fatto raggiungere: ma magari si portasse dietro anche Brunetta per vedere come lavorano i tecnici della regione per affrontare queste questioni, perché c'è molta anche tecnica in quella legge, in quei regolamenti successivi. Se hanno voglia di venire a vedere come si fa, siamo contenti, almeno forse risolviamo qualche problema. La sensazione che io ho, e mi fa piacere dirlo a chi è in maggioranza con me, noi combattiamo davvero per una causa, noi ce l'abbiamo una causa per combattere, la solidarietà, noi davvero non si vuole lasciare nessuno indietro. Noi combattiamo per una causa, non combattiamo appresso alle cause intese in senso giudiziario, noi combattiamo per una causa di solidarietà sociale. Ed è per questa stessa causa di solidarietà sociale che la maggioranza di questo Consiglio dell'Unione esprime parere assolutamente contrario e negativo all'emendamento proposto dal consigliere Pandolfi, che oltretutto, essendo un testo passato in commissione, poteva presumibilmente essere affrontato anche in commissione, ma questo, voglio dire, può accadere. Questo emendamento, questi due emendamenti, che sono la stessa cosa in due regolamenti diversi, dimostrano l'approccio che si ha da una parte politica di questo Stato verso le questioni. Cioè, addirittura avete inserito come prioritario rispetto a un nucleo familiare con minore, un nucleo familiare che è residente qui da oltre 5 anni. Cioè, non importa qual è la situazione sociale vera, andiamo a tutelare i nostri, tuteliamo i nostri, poi dopo si vede gli altri, dopo vediamo quelli che hanno i bambini, quelli che hanno altre tipologie di problema. Prima chiudiamoci, tuteliamo quelli che stanno qui da 5 anni e poi affrontiamo tutti quanti gli altri. Con grande piacere io invece leggo che noi il nostro regolamento l'abbiamo uniformato alla legge regionale, che io ho sempre definito legge pro civiltà, mentre altri definiscono in modo decisamente vergognoso, e vi voglio semplicemente leggere i destinatari, come sono inseriti i famosi destinatari di servizi del nostro regolamento sociale: donne straniere in stato di gravidanza nei 6 mesi successivi al parto, stranieri con permesso di soggiorno, richiedenti lo status di rifugiato, i minori di qualsiasi nazionalità comunque presenti presso il territorio della zona Valdera e tutte le persone dimoranti nel territorio della zona Valdera bisognose di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente. Cioè, noi qui si vuole tutelare i diritti essenziali delle persone, i diritti essenziali che stiano qui da 1 anno, da 2 anni, da 10 anni o da sempre. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi? Allora, sì, hanno chiesto la parola consigliere Taglioli e consigliera Del Grande. Prima in realtà la consigliera Del Grande, comunque fate voi. Ok, consigliera Del Grande prima allora.
Vorrei ringraziare l'ex sindaco di Casciana e la dottoressa Curcio per averci ricordato che siamo in campagna elettorale. Infatti questi signori stasera si sono permessi di voler infangare ancora una volta l'operato del governo, dimenticandosi, quando c'erano loro a governare, chi era ad esempio Prodi e Padoa-Schioppa. Forse avete avuto un vuoto di memoria, quindi vi consiglierei di prendere delle vitamine per ricordarvi, quando voi eravate a governare, che cosa avete fatto. Ma al di là di questo, perché non mi sembrava questa la sede di fare quel tipo di intervento, noi ci siamo meravigliati molto che abbiate inserito nel vostro regolamento, equiparando i clandestini immigrati Sì, signora Curcio, i clandestini immigrati, perché le prestazioni che voi offrite ai servizi riguardano anche questi punti. C'è un punto in cui non si distingue gli immigrati dalle persone regolarmente in Italia e si fa, e se volete ve lo posso anche leggere, perché l'avete scritto voi, si dà il caso. Per quanto riguarda i servizi, qui si dice: richiedenti lo status di rifugiato e permesso per protezione sussidiaria, titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria in base alla vigente normativa nazionale e regionale, io direi regionale, perché la regione sappiamo che con la legge sull'immigrazione ha stravolto la legge nazionale e quindi la Toscana è diventata una regione non solo a livello italiano l'unica che accolga tutti, ma anche a livello europeo si sa che qui ci si può venire tranquillamente perché tanto vengono accolti tutti. Quindi poi non ci si lamenti dei tagli, perché se i tagli ci sono stati da parte del governo non solo è dovuto a un periodo particolarmente di crisi economica in cui si è trovato non solo l'Italia ma è a livello mondiale, cosa che con il governo vostro non eravamo in queste condizioni, ma se i tagli ci sono stati è anche perché gli enti locali hanno sprecato il denaro pubblico dei cittadini con tutte le vostre iniziative, anche sociali, che non sempre erano giuste e positive. Ecco perché ci sono stati tagli, perché di tutto e di più voi avete accolto e avete dato soldi a pioggia anche alle persone irregolari, avete dato le case popolari anche agli immigrati quando la gente italiana era 20 anni che l'aspettava. Queste cose voi non le dite, ma invece si dicono noi. Quindi è inutile continuare a sostenere che questa catastrofe a livello nazionale è dovuta al governo Berlusconi. Perché intanto la grande catastrofe non è dovuta al governo, ma è dovuta ad uno status che è purtroppo a livello mondiale. E poi perché noi dobbiamo dare contro a una legge nazionale giusta che addirittura vede i cittadini che hanno votato anche a sinistra d'accordo in questo senso? Siamo tutti stufi della clandestinità e non solo noi gente di centrodestra, ma anche gente di sinistra che non vi vota, non vi dà consensi perché non avete nemmeno la moralità di saper distinguere il buono dal cattivo. Quindi forse la campagna elettorale sarebbe stato più opportuna averla fatta nel comizio fuori anziché in questa sede. Questi sono i motivi per i quali noi voteremo no al vostro regolamento. Chiaramente voi avete numeri, ben pochi stasera, per dire di sì, ve l'approvate, fate quello che credete, però voi dovete sapere che noi ci muoviamo con molta coerenza, cosa che non è detto che voi l'abbiate fatto, perché vi dimenticate troppo di quando eravate a governare e non per nulla ci siete durati ben poco, 18 mesi, perché se noi avessimo trovato gli scheletri dell'armadio e avessimo voluto fare i golpe come voi state facendo, probabilmente avreste durato anche molto meno dei 18 mesi.
Allora, la parola ora al consigliere Taglioli.
Ma io stasera sono contento che la discussione finalmente vada verso un livello un po' più alto, perché si volava sempre bassi e l'ultima volta, nell'ultimo intervento, Biasci non c'era, neanche la capogruppo Curci, ma c'erano diversi sindaci che però non recepirono la mia sollecitazione a intervenire. Perché quando si interviene sul sociale, io dissi anche l'altra volta, feci degli esempi specifici sul tipo di assegnazione, di ACP, se non altro per la mia esperienza, 10 anni negli ACP che sono stato, sulle case popolari, diciamo, sul ricambio, sul reinvestimento degli alloggi alienati di Erpe, eccetera. Nessuno rispose, dico io, sulla revoca degli alloggi che ha superato il reddito, per esempio. Quale sindaco l'ha fatto, dico io? Quale sindaco ha controllato se gli alloggi venduti in ERP in edilizia residenziale pubblica erano congrui il prezzo riguardo a quello che aveva stabilito il sindaco o almeno l'ufficio tecnico di ogni comune? Ecco, non rispose nessuno. Stasera mi sembra che si va in quella direzione, perché è vero, andiamo a approvare un regolamento che dà un po' di soddisfazione a queste persone che sono le più bisognose, dico. Ma se non si fa un discorso in prospettiva, molto probabilmente non si risolverà mai questo problema. Sarà una condizione necessaria ma non sufficiente a risolvere il problema. Questo lo voglio dire. Secondo me, dottoressa Curcio, l'ammortizzatore sociale in Italia è stata la famiglia principalmente oggi. Perché chi si è accollato? Il figliolo che non lavorava? Il laureato in casa che non c'era? La famiglia, dico, e quindi non certo la regione, lo Stato, chi, questa è stata la realtà, perché capisco che la crisi è globale, quindi dovremmo giustamente avere una risposta globale, dico io. Però di fatto l'ammortizzatore sociale principale è stata la famiglia in Italia. Molto probabilmente il pensionato che ha mantenuto il giovane disoccupato, perché questa è la realtà. Chi vive nel mezzo alla gente è percepibile, non lo so se voi ci vivete, io ci ho sempre vissuto, ho fatto il portalettere 35 anni, sicché le situazioni familiari le conosco benissimo, dico io, come sono, come vivono, eccetera. Questo è un però dovete tener conto effettivamente che nel bilancio regionale, dico, circa l'80% viene assorbito dal sanitario e dal sociale, no? Questo è il discorso. Io non entro nel sociale perché capisco che è difficile rientrare nel merito e tutto, dico, però nel sanitario ci sono stati degli sperperi effettivamente, signori miei, dico io, perché non solo ci sono stati degli sperperi, ci sono stati anche delle problematiche relative alla nostra USL per fare la diagnostica, che la gente doveva andare magari all'ospedale di Pescia, chi aveva soldi ci andava subito, quelli più poveri che voi dite difendere magari dovevano aspettare 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi per fare un TAC o una risonanza magnetica, e tutti stavate zitti. Solo io nel mio comune lo dicevo, quando si andava a applicare poi il discorso della società della salute e tutto. Ma questa è la realtà, non ci si può nascondere dietro un dito. Quale sindaco, per ritornare al discorso in ERPE, dico, non ha fatto una requisizione di un alloggio che poi di fatto è diventata un'assegnazione, quando magari la requisizione deve durare un anno, massimo rinnovabile per un altro anno? Questo è il discorso. Noi andiamo a decidere sulla pelle dei più bisognosi. Quindi questo è un discorso che volevo fare, perché mi auguro che l'Unione dei Comuni faccia un ragionamento più ampio, eccetera, riguardo a queste problematiche, che poi si riversano anche sul sociale, dico io. Perché una giovane coppia oggi che c'è da farsi una casa e c'ha uno stipendio e basta, dico io, e la banca non gli dà il mutuo, perché questi sono problemi reali, dico, l'edilizia è ferma anche per questo, dico, e se si ferma l'edilizia si ferma tutto, dico io. Quindi deve essere compito dei comuni, secondo me, dei comuni, cioè, quindi a maggior ragione dell'Unione dei Comuni, dico io, se si vuole far funzionare questo ente, per non chiamarlo diversamente, veramente, se ci si crede, se ci si vuole fare una scommessa. Io feci un esempio anche sulla viabilità alcuni mesi fa, se ve lo ricordate. Dico, ma le problematiche possono essere, però questa, dico io, secondo me è quella più importante, perché qui andiamo a decidere, dico io, sull'accesso, dico, sulla possibilità, dico io, di una persona, dico io, che ha bisogno magari di un assistente domiciliare, dico io. E molto probabilmente parecchi problemi sono stati risolti, dico io, con il 100%, con l'accompagnamento, che quello poi con la badante ha risolto diverse problematiche. Dico. Però la situazione nei comuni, le domande sono molto di più rispetto alle risposte che vengano date, ecco. E poi chiedo che ci sia anche più pubblicizzazione di queste cose, ecco, perché trasparenza, dico, perché questo è un invito che vi faccio, e dico, se cominciamo a ragionare di questi problemi e cerchiamo di dare delle soluzioni, dico, non c'è bisogno che me lo dia Salvadori, dico, che è stato segretario regionale della CISL, se non mi sbaglio, prima di fare l'assessore, no? Quindi si conosce molto bene. Dico, ma dico noi, dico a nostro livello, amministratori di minoranza e di maggioranza, dobbiamo dare delle risposte a questa gente, perché è la gente che ha più bisogno. Dico io, perché io ho il comune in scadenza, fra un anno si rinnova il consiglio comunale, dico io. C'è difficoltà a trovare persone che vogliano fare consiglieri comunali. Dico io, vuol dire che evidentemente non abbiamo seminato bene, anche l'associazionismo sta morendo da tutte le parti. Dico io, cosa si è fatto anche da questo punto di vista? Dico io, cosa si è fatto per i nostri giovani? Si va giustamente qui a deliberare, cosa si è fatto per le dipendenze da alcol, da droga? Si è fatto, sì, si è fatto, ma i giovani purtroppo se non hanno lavoro in particolar modo, quindi è nostra responsabilità dare una risposta precisa a queste problematiche. E invece si trova qui e si ragiona magari del regolamento, del punto A, B e C, diciamo, senza magari andare nella sostanza dei problemi. Quindi l'invito che voglio fare è quello di volare un po' più alto, ecco, possibilmente dal prossimo consiglio in poi. Scusatemi se sono stato lungo e ho fatto questo sfogo, però io sono tanti anni che sono nei consigli comunali e venire a sentire per il tempo mi costa un pochino. Vorrei portare avanti effettivamente le problematiche che interessano la gente, non noi, dico io, ma la gente.
Grazie. Allora, ci sono interventi? Prego, Sindaco Millozzi.
Ma allora, me l'ho ripromesso di non intervenire, ma tuttavia, insomma, sia l'emendamento del consigliere Pandolfi, sia gli ultimi due interventi dei consiglieri, insomma, mi spingono ad alcune riflessioni. Innanzitutto speravo che, insomma, l'intervento anche che abbiamo fatto in commissione, in cui ringrazio il Presidente dell'invito che mi ha rivolto come Sindaco, ma anche come Presidente della Società della Salute, ad essere presente, insomma, mi aspettavo che stasera ci fosse una discussione nel merito, insomma, di quello che stiamo, delle questioni che stiamo affrontando. Soprattutto una discussione che mi auguravo partisse da un presupposto comune, indipendentemente da quelle che sono le posizioni politiche diverse, ma che partiva da una posizione comune di gravità, insomma, nella quale ci troviamo a lavorare, nella quale, insomma, ci troviamo ad affrontare questi temi. Invece, insomma, noto dall'opposizione un emendamento, questa è l'unica questione che noto, più alcune considerazioni della consigliera di Santa Maria a Monte, che poi, insomma, cercherò di riprendere e di dare, come dire, un'interpretazione diversa, quantomeno che chiarisce alcuni aspetti. Innanzitutto parto dall'emendamento del consigliere Pandolfi, che non mi stupisce che, insomma, questo emendamento venga presentato in questa maniera anche qui. Siamo abituati in Consiglio Comunale a Pontedera, quindi, come dire, questo è soltanto un proseguimento della naturale discussione che facciamo nel Consiglio Comunale, dove il tema all'ordine del giorno sono gli immigrati, gli extracomunitari. È evidente, come dire, che questo emendamento, che va proprio, come dire, nella direzione in cui si muove il governo sulla politica dell'immigrazione, o più che altro in cui si muove colei che nel governo ha la golden share, che è la Lega Nord. Insomma, mi sembra che i provvedimenti che in questi mesi, in questi anni, insomma, ci ha proposto la Lega Nord parlano di una certa linea politica. Si va dalle, faccio per ricordarle, tanto per dire, come questo emendamento prende spunto da quelle che sono le politiche che vengono attuate a livello governativo sull'immigrazione. Insomma, si è parlato di classi ponte, si è parlato di riservare i posti negli autobus agli italiani e non agli extracomunitari, un assessore di Milano della Lega Nord, si parla di ronde, si parla di reato di immigrazione clandestina, si parla di levare la cassa integrazione agli immigrati, si parla di una quota del 30% degli immigrati nelle classi, perché se gli immigrati nelle classi elementari superano la quota del 30%, noi, enti locali, in una prima versione dell'ipotesi di Gelmini bisognava attrezzarci per prendere il pulmino, deportarli, trasportarli come si faceva una volta e portarli in un'altra parte. Questo, al di là della eticità del comportamento, voglio un po' andare a vedere poi anche in termini di risorse. Si parla di assistenza sanitaria negata agli immigrati, eccetera. Ebbene, insomma, mi sembra che qui si delinei una linea chiara del governo che parla, soprattutto in questo momento, di difficoltà del paese, parla al mal di pancia della gente, parla non sapendo la gravità di questi comportamenti e non sapendo la gravità dell'atteggiamento culturale che si sta diffondendo nel paese. Un atteggiamento culturale dove, insomma, qualcuno prima di me ha parlato di insofferenza, di indignazione. Io non ci vedo più nemmeno questo nel paese oggi. Oggi vedo assuefazione e questa è una brutta cosa. E mi ricordo quando fu affondato il barcone di 76 eritrei, fu affondato, come dire, si levarono, insomma, questioni che però non davano il senso di un paese unito su questi temi, non davano il senso della gravità della situazione, ma davano il senso di dire, come dire, di un messaggio di popolo, come dire, no, meglio a loro che a noi. Quindi, come dire, un atteggiamento culturale che porta alla rovina il nostro paese. Quando c'è il figliolo di Bossi che si diverte su Facebook, questo per capire il segnale, no, da affondare i barconi degli immigrati, si comprende e si capisce come la deriva del nostro paese sta andando. E guardate, questa è una cosa preoccupante. È una cosa preoccupante perché, insomma, non si comprende che il messaggio che passa nelle comunità, il messaggio che passa nelle città, è un messaggio devastante per quella coesione sociale sulla quale una comunità dovrebbe attestarsi, per quella coesione sociale sulla quale dovrebbe essere l'elemento principale nella sfida del nuovo millennio. A me sembra che da questo punto di vista, come dire, si faccia un'operazione dove per voti, per questioni di pochi voti, per parlare, insomma, per prendere alcuni voti alle elezioni, si strumentalizza la paura, cioè anziché vedere il diverso come qualcosa su cui va conosciuto, va approfondito, va capito, va, come dire, no, cercato di integrarlo all'interno della comunità di riferimento, facendo capire che ci sono diritti e doveri. Oggi si vede il diverso come qualcosa su cui è meglio starci alla larga. Strumentalizziamo la paura affinché la strumentalizzazione della paura, come dire, possa portare anche un raccoglimento, diciamo, di consensi effimeri che però hanno una ricaduta devastante all'interno delle società, all'interno delle comunità. A me sembra, cioè, che rispetto a questo noi abbiamo un modello culturale totalmente diverso da quello che propugna ogni giorno il governo e in particolare la Lega Nord, e ne andiamo fieri di questo modello culturale completamente diverso. Noi crediamo che affrontando questo tema, che è un tema che non può, come dire, far finta che non esiste, o un tema come l'immigrazione sulla quale si pensa di non dover fare i conti un domani e quindi governare questo fenomeno un domani, ma c'è modo e modo come si governa questo fenomeno, e modo come si costruiscono società e comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà faccia di pari passo con la sicurezza, con il rispetto dei diritti, con i doveri che a ciascun cittadino italiano e immigrato competono. Sono modi culturali diversi da affrontare il problema, però modi culturali che, a seconda di come si affrontano, ripeto, se arriva poi a quei fatti di Rosarno, a quelle situazioni, come dire, che vanno diametralmente opposte rispetto a quella indicazione, come dire, di comunità coesa alle quali tutti noi dovremo attestarci. E guardate, questo, come dire, il segnale deve partire dal basso, non è soltanto, come dire, a livello nazionale, dove viene fuori qualche volta qualche provvedimento spot e alcuni ve li ho detti, ma se dal basso, se da territori noi non lavoriamo, come dire, affinché si abbia una cultura dell'accoglienza con il rispetto dei doveri, ma una cultura dell'accoglienza e dell'integrazione, dove la parte degli immigrati ci si dimentica sempre che comunque è una parte importante nella nostra economia, nel nostro sociale, nella nostra vita delle collettività, nel rapporto del PIL nel paese. Insomma, ci si dimentica anche l'apporto, come dire, importante che oggi ha il lavoro dell'immigrato all'interno del territorio. Ecco, io credo che si farebbe un grande errore. Vedete, si può dire tutto. Certo che alcune cose possono essere facilmente, come dire, controvertibili rispetto alle considerazioni anche della consigliera dell'opposizione. Il nostro modello di sanità è un modello preso a riferimento dal governo Berlusconi. È stato Tremonti che è venuto qui e che ha detto che il modello della sanità toscana è un modello che va seguito in altre parti della regione d'Italia. L'ha detto Tremonti, non è che l'ha detto una parte a noi. Ora capisco che la candidata del vostro partito dica no, ma Tremonti si sbagliava. L'ho lasciata parlare, quindi se permette finisco l'intervento, poi riprende la parola e fa quello che crede. La stessa candidata consigliera del PDL, insomma, mi sembra che abbia, insomma, preso un abbaglio, come gli capita molto spesso in questi mesi di campagna elettorale. Insomma, il Tremonti ha affermato che il modello della sanità toscana è un modello che va preso a riferimento. Quindi, insomma, detto dal Tremonti, da un esponente importante del governo, insomma, è chiaro, c'è da aver paura da un certo punto di vista, ma ne andiamo anche orgogliosi, perché questo significa che il modello che abbiamo costruito è un modello fatto di cose concrete che funziona. E lo dico perché mi sarei aspettato una discussione su cui si verteva su questi temi, perché vede, caro consigliere Taglioli, noi qui sembra, si parla dei regolamenti, eccetera, vede, quello che si parla qui, come mi immagino quello che parlerà lei all'interno del proprio consiglio comunale, sono poi scelte che ricadono sui nostri cittadini, non è che si sta tanto qui a perdere un po' di tempo e a parlare dei regolamenti che non hanno un'incidenza diretta nella vita di ciascuno di noi e nella vita di ciascuno dei nostri cittadini. E vede, nel momento in cui si parla di questo si dovrebbe riflettere su quelli che il Presidente della Commissione ha elencato e sulla quale non ho trovato risposta alcuna, se non, insomma, dire che siamo in campagna elettorale, se non dire questi sono temi da campagna elettorale, andava affrontato in un modo diverso la discussione. Vede, quando si parla di un taglio sul sociale del 49%, insomma, io penso che possa comprendere che questi tagli possono avere delle ricadute sulle nostre città, sulle nostre comunità. Vede, quando si parla della società della salute, non so se è presente, ma nella società della salute, insomma, si parla di progetti e servizi attivati sul territorio. E vede, si parla di progetti e servizi che fanno riferimento alle categorie più deboli della nostra comunità: donne, disabili, immigrati, giovani, tossicodipendenti. E vede, quando si taglia il 49% significa che si taglia alcuni di questi progetti, alcuni di questi servizi. E vede, tanto spesso e tante volte, come dire, si è fatto dei progetti al fine di ottenere dei finanziamenti che venivano tagliati a livello governativo. Oggi però questi qui non sono più soltanto progetti. Quando parlo di progetti è chiaro, si dovrebbe intendere ab origine la progettualità che dura un anno, nel senso comincia un anno, l'anno dopo finisce, se quel progetto verrà o meno rifinanziato lo rifaremo. Oggi non siamo in questa condizione, siamo nella condizione secondo cui questi progetti oggi sono servizi e vedete, questi servizi rispondono ad esigenze del territorio, a bisogni espressi della comunità che fanno riferimento, la invito a leggere i progetti e i servizi della Città della Salute. C'è un bel elenchino che bisognerebbe mettere anche a disposizione o su cui facciamoci anche un incontro, raccolgo con molto interesse, insomma, la sollecitazione che viene dal Presidente, in cui è molto chiaro, si vede per ciascun comune, per ciascun territorio, i progetti e i servizi, e vedrà che questi progetti e servizi non sono, come dire, cose che ce le siamo levate sulla testa, perché, vede, anche noi stiamo al rapporto col territorio, siamo tutti i giorni al front office, siamo tutti i giorni a parlare con i cittadini, con le nostre associazioni, forse anche noi abbiamo la capacità di comprendere quali sono i servizi e quali sono i progetti che oggi necessita il territorio, e vedrà che tra questi progetti e questi servizi non ne vedrà uno che non risponda a un'esigenza o a un bisogno del territorio, hanno bisogno di una comunità complessivamente intesa come intendo quello della Valdera. Ecco, allora forse analizzando questo si vedrebbe e si deve vedere, e questo, su questo richiamo le forze politiche più attente, le forze politiche che hanno una cultura e su questi temi si confrontano non con demagogia, non con strumentalizzazioni, ma si confrontano seriamente su quelli che sono i bisogni del territorio, e vedere le ricadute di questi tagli a livello territoriale. Mi piacerebbe L'ho sempre detto e lo voglio fare e lo farò con forza e spero che su questo, come dire, l'Unione debba rappresentare un punto d'inizio di questa discussione. Ho sempre detto che noi bisogna portare questa discussione fuori da qui, bisogna portare questa discussione fuori da queste stanze, fuori dai consigli comunali, bisogna andare a parlare alle nostre associazioni. E guardate, è sbagliato dire che oggi l'associazionismo non c'è persone che si impegna. Se non fosse per il nostro associazionismo, per la nostra cooperazione sociale, molti di quei servizi e di quei progetti che oggi facciamo e che danno una risposta a livello sociale non ci sarebbero. È un valore aggiunto. Sbaglia chi dice che oggi non c'è tutto questo. Questo è un valore aggiunto che dà una risposta forte a quel livello sociosanitario su cui oggi, come dire, no, molto spesso si richiama l'attenzione, ma senza l'impegno quotidiano di molte persone volontariamente che si occupano di questi temi difficilmente troverebbero delle risposte. Ecco, mi piacerebbe con loro aprire un confronto diretto, un confronto in tutti i nostri territori, troviamo il modo, troviamo la forma, in cui si dice c'è un punto oltre il quale non possiamo andare, c'è un punto di rottura oltre il quale, insomma, è difficile poter compensare questi tagli a livello governativi con le risorse degli enti locali e della regione, perché noi oggi facciamo fronte al mantenimento di questi servizi, non dico al miglioramento o all'ampliamento, ma dico al mantenimento di questi servizi attivi sul territorio. Noi facciamo fronte grazie all'impegno sostitutivo degli enti locali, della provincia e della regione toscana. Se non ci fosse questo, molte di queste cose che vi ho detto sarebbero oggi eliminate sul territorio, e noi bisogna cominciare a far capire, a far percepire all'esterno, perché i più avveduti ne parliamo qui e comunque più una volta parla, ognuno può rimanere la propria idea, ma capisce qual è la cornice di riferimento. Ecco, all'esterno non si percepisce, all'esterno non si ha questa sensazione. Allora bisognerà cominciare a far capire che c'è un punto di rottura oltre il quale non è possibile andare, perché non ce la facciamo più, perché non è possibile per noi poter dare quelle risposte che in realtà ci chiede il territorio. Ecco, questo mi piacerebbe fare, dei bei confronti, delle belle discussioni partecipate, nella quale far vedere dove siamo, far vedere cosa significa concretamente il taglio di questi fondi a livello territoriale. Vedete, io, come dire, sono dell'idea, e faccio insomma, vado rapidamente alle conclusioni perché volevo essere breve, ma poi insomma la discussione, come dire, è necessaria poi anche articolarla, perché insomma, mi fa specie quando sento dire anche dalla consigliera ci sono regole e criteri, l'ho segnato per essere preciso, tante volte, come dire, non fosse stato ben chiaro. Ci sono regole e criteri anche per l'assegnazione delle case popolari, vede? È proprio perché ci sono regole e criteri per l'assegnazione delle case popolari che noi siamo abituati a seguirle, a differenza di quello che sta succedendo a livello anche governativo, dove mi sembra che le regole e le norme siano un orpello inutile. Basta insomma guardare il decreto salvaliste, insomma mi sembra che ci sia un atteggiamento del governo dove si tende a dire ma, insomma, la regola c'è, ma se ne può fare anche a meno. Ecco, noi proprio perché ci sono queste regole e ci sono questi criteri riteniamo che anche nell'assegnazione dei case popolari vadano adeguatamente seguiti. Quindi se un immigrato ha più punteggio rispetto a un cittadino italiano, la norma, il criterio, la legge vuole che questo sia privilegiato nell'assegnazione della casa popolare, ma è un fatto anche questo etico, è un fatto culturale, è un fatto, come dire, di una cultura anche di governo che vede nella norma, nella regola, un'eticità, un comportamento etico, ma un comportamento da seguire. Dall'altra parte, come dire, questo viene visto invece come un orpello inutile, dove se ne può fare a meno, ne facciamo anche a meno. Insomma, l'esempio anche della protezione civile, insomma, va esattamente in questa indicazione. Cerchiamo di bypassare, sono troppi cavilli burocratici, la trasparenza non fa... Come dire, il governo del fare ha bisogno insomma di altre cose, bisognerebbe capire il governo del fare, bisognerebbe dargli un seguito a questo governo del fare, visto gli ultimi accadimenti che sono successi. È dell'affare, ma come dire, sottolineato il Presidente dell'Unione. Però detto questo, insomma, io ritorno al merito dicendo questi tagli sono importanti. Il Fondo Nazionale Sociale è tagliato del 49%, così come tutto quel livello che attiene anche al sociale e che non riguarda soltanto il socio sanitario. Quando si parla del taglio alla ricerca è un taglio che comunque incide, diciamo, anche sul livello socio sanitario. Quando si parla di un taglio all'istruzione si sta devastando la scuola pubblica, si sta devastando la scuola pubblica, questo ha dei riflessi anche da un punto di vista sociale, non è che è soltanto da un punto di vista didattico, anche da un punto di vista sociale. E vedete, c'è un fine del governo sostanzialmente anche nell'affrontare il tema della sanità, che è quello, come dire, che si può fare a meno anche di una sanità pubblica, o che comunque, come dire, ci sono alcuni servizi che possono essere affidati anche al privato, al mercato. Ecco, noi su questo modello ci opporremo formalmente. Sul modello universalistico del sistema della salute è un modello non soltanto culturale ma un principio etico, come dire, la nostra azione quotidiana anche a livello politico, e certamente è, insomma, esaustivo vedere cosa sta succedendo un po' lontano da noi. Obama sta arrivando, insomma, piano piano verso una riforma del sistema sanitario che si avvicina a quello italiano. Noi, anziché incontrarsi con Obama, andiamo esattamente nella direzione opposta, no? Se avete visto il libro di Sacconi sulla salute, insomma, è evidente che uno dei pilastri fondamentali in questo libro è il privato, è il mercato e non certamente il sistema sanitario pubblico. Quindi anche questo fa capire dove si ferma il discrimine tra una sanità per tutti e una sanità di qualità invece che è a disposizione soltanto di quelli che se lo possono permettere, di quelli che se lo possono pagare. Ma certo è, anche qui c'è un modello culturale che segue una linea ben precisa del governo. Noi possiamo dire, e chiudo davvero, d'avere di fronte non soltanto un modello sanitario toscano di qualità, di efficienza, riconosciuto anche dal livello governativo, di avere un'esperienza, fatto una sperimentazione oggi a regime della società della salute che ha permesso in questi anni, anche nell'ultimo tempo, di portare in Valdera investimenti per 5 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro finanziati dalla Regione Toscana in termini di infrastrutture, e quando parlo in termini di infrastrutture significa nuove residenze sanitarie assistite, nuovi centri diurno, nuovi centri per l'anziani autosufficienti, e quindi significa dare tutte quelle risposte sull'assistenza domiciliare, sulla evitare l'istituzionalizzazione degli anziani all'interno degli ospedali. Ecco, si fanno grazie anche a questi investimenti, non soltanto a parole. Credo, e termino, che questa discussione non possa finire qui, Presidente. Insomma, io vi invito, insomma, a ragionare anche sulla Commissione, su una, non soltanto su un documento politico che racchiuda questa discussione, che faccia da cornice anche da una discussione che possa sfociare in un dibattito pubblico nel quale questi temi li riprenderemo e li riaffronteremo con forza.
Grazie. Allora, ha chiesto la parola il consigliere Accenni. A questo punto diciamo si va in chiusura, quindi invito consigliere Pandolfi. Okay. Ora, premesso che si va in chiusura, chiedo veramente di essere contenuti nel tempo. Grazie.
No, sarò brevissimo. Ringrazio il sindaco Millozzi per la bella lezioncina che ci ha dato. Potremmo anche alzarci e andare via a questo punto, quasi quasi. Francamente, delle cose vere sono state dette, non lo nego. I tagli ci sono, i tagli sono reali, i tagli però non ci sono stati solo ora, ma i tagli vengono da 15 anni. È 15 anni che i governi hanno tagliato varie risorse agli enti locali su vari settori. Ho questo precedente su altre materie e altri trasferimenti da parte dello Stato, e questo naturalmente, essendoci anche amministratori di lungo corso, ne devono dare atto, sicché non è una cosa che arriva oggi. I tagli agli enti locali è una cosa che purtroppo, lo dico, ci sono e dobbiamo sopportare. Purtroppo ricadono sempre, è il piccolo che subisce i danni più grandi e il peso forse maggiore di dover gestire questa riduzione della spesa pubblica. Una spesa pubblica che è fiorita negli anni, in particolar modo negli anni 70 e negli anni 80, oggi facciamo le spese di ciò che abbiamo speso troppo in passato. È giusto, forse bisognava gestirla in maniera diversa questi tagli, forse andavano fatti prima, forse andava fatto in maniera spalmarla in un altro modo, però purtroppo dobbiamo essere coscienti, perché Noi stasera ci siamo definiti amministratori, ma proprio perché siamo amministratori dobbiamo però essere coscienti noi stessi che i soldi sono questi. Cioè non è che ce li possiamo inventare e andarli a stampare. Cioè, o qualcuno di voi ha una ricetta per tutti i problemi e per risolvere questa situazione, oppure da qualche parte bisogna attuare dei tagli. Io non dico che sono giusti quelli che sono stati fatti, né ora, né ieri l'altro. Al di là del colore politico che uno può avere al governo a Roma, qui si parla del locale, qui si parla, bisognerebbe una volta per tutte capire una cosa secondo me. Purtroppo io mi rendo conto che fra 15 giorni si vota e è importante portare 10 voti in più al proprio partito perché forse passa l'amico o il cugino o chissà chi in regione, è un posto importante perché poi andare in regione vuol dire gestire la sua fettina di potere, avere un'indennità non indifferente, non sicuramente irrisoria e veramente di servizio come hanno gli enti locali di base, quali sono i comuni. Però dobbiamo essere proprio per questo sinceri e onesti, cioè mettiamo da parte queste beghe politiche che riguardano più il carattere nazionale del decreto legge, che ci può essere sulle liste. Posso essere d'accordo anch'io che l'errore si è fatto, poteva essere giusto anche e forse più corretto dire ho sbagliato, non faccio il decreto legge. Forse però era più giusto anche comportarsi in maniera diversa da alcune corti d'appello, come per esempio è stato fatto molto bene anche in provincia di Pisa, perché se si va poi a analizzare i singoli errori anche alle ultime elezioni amministrative, sono convinto metà delle liste dovranno essere escluse qui nella nostra provincia, e Domenico che è anche in commissione lo sa meglio di tutti. Entrando però nella materia,
no, anche perché siamo anche subito.
Arrivo, hanno parlato tutti a lungo, no, siccome poi sono stati toccati 300.000 argomenti che poi niente avevano a che fare con l'argomento di cui stavamo discutendo. Arrivando però all'argomento e al regolamento, io credo che l'integrazione che noi vogliamo portare avanti, che abbiamo detto più volte sia nei consigli comunali che sui giornali, è un'integrazione forse un po' diversa rispetto a quella che possono avere, che potete avere anche voi e che forse, anzi sicuramente è scritta anche qui su queste pagine, perché noi crediamo che è importante integrare le persone che vengono da fuori perché sono una ricchezza. È una ricchezza anche la diversità, noi non dobbiamo aver paura di colui che è diverso da noi, dobbiamo anzi cercare di apprendere il più possibile anche dalle persone che vengono da fuori perché possono portare dei benefici, come gli italiani quando sono andati all'estero hanno portato sicuramente dei benefici anche agli Stati Uniti, guardiamo oggi anche molte posizioni importanti di italiani che sono in America, vuol dire che abbiamo portato qualcosa, sì che anche persone che vengono da fuori possono portare cose e le esperienze importanti qua da noi, anche visto che spesso vengono persone anche con una grossa istruzione e questo è sicuramente positivo. Questo però non vuol dire puntare tutto su un assistenzialismo sfrenato che non ha come base certa il rispetto delle leggi e dei doveri. Questo deve essere il punto di partenza, cioè noi non possiamo, cioè da un punto di vista umano io sono d'accordo a dover aiutare tutti, però da un punto di vista amministrativo, proprio perché siamo amministratori, dobbiamo saper scindere una cosa, dobbiamo garantire tutti i diritti a coloro che rispettano tutti le nostre leggi e tutti i loro doveri. Se ci sono persone che sono clandestine, a me dispiace per loro, però vengono riaccompagnate fuori dal nostro territorio nazionale e là torneranno a casa loro. Più volentieri andiamo là ad aiutarli, ma non dobbiamo per forza aiutare delle persone che non hanno tutti i diritti sul nostro territorio nazionale. Perché questo non è un modo di integrare e aiutare veramente queste persone. È un modo, per certi versi, perverso, di usare in modo improprio anche delle risorse pubbliche. Arrivando, arrivo alla fine, in modo da lasciare spazio anche altre persone, alla sanità. La sanità toscana, è vero, non è malvagia, ce n'è di peggio in Italia. Dopo la Lombardia...
Chiedo scusa, però se si parte sulla sanità non si...
È
stato portato come esempio.
Io lo porto come esempio.
In risposta a Taglioli.
Ecco,
se però si
io lo porto un esempio a risposta a Taglioli e a Millozzi.
Sì, ma okay? C'è già stata domanda e risposta. Se ora si va avanti poi risponderà qualcun altro.
No,
se è sul sociale, se no poi chiudiamo.
Ma no, è sul sociale perché sì, spiego...
In chiusura.
Allora, la sanità toscana ha delle lacune che spesso vengano colmate, e forse ecco perché Tremonti si riferiva a un vantaggio che può avere la sanità toscana attraverso le associazioni e il volontariato, che sono la vera arma in più che ha forse la nostra sanità, perché di per sé la sanità toscana ha delle falle non indifferenti, a partire dal fatto, visto che sono state citate anche le residenze sociali assistite, il comportamento che ha la regione sia nel concedere le convenzioni sia nell'erogare i finanziamenti promessi a queste strutture, che in poche parole non vengono mai rispettati i tempi, mettendo sempre in difficoltà il più delle volte il privato, che deve sopperire alle deficienze della sanità pubblica in questo caso e all'assistenza. E questo è uno dei grossi problemi della sanità toscana, il non rispetto degli impegni che assume attraverso queste convenzioni. E di casi ce ne sono tantissimi anche sul nostro territorio provinciale.
Grazie.
Ho finito così.
Grazie. Allora, si era prenotato Pandolfi, si è prenotato anche il sindaco Turini, questi sono gli ultimi interventi.
Sì, io volevo ritornare un attimo su
velocissimo, mi raccomando,
sull'essenza dell'emendamento, però siamo andati a toccare dei punti che allargano un attimino ora questo mio intervento. Siamo andati a parlare di cose che probabilmente ci incastravano relativamente, però a questo punto meritano un attimino una riflessione. Si è parlato di case popolari addirittura. Un comune qui vicino non abbiamo avuto proprio un esempio di trasparenza nell'assegnazione delle case popolari. Noi sulle case popolari abbiamo detto e continuiamo a dire che bisognerebbe fare una gestione diversa, che bisognerebbe tener conto dei meriti di chi va a chiedere la casa popolare, di vedere se ci sono delle persone che chiedono la casa popolare e hanno una fedina penale lunga una pagina e mezzo. Abbiamo chiesto che venissero comunque in qualche maniera avvantaggiate le persone che meritano, senza entrare nel merito se queste persone sono italiane o sono straniere. Noi abbiamo chiesto che gli aiuti, l'assistenza, i vari assegni che vengono distribuiti alle persone, vengano distribuiti alle persone tenendo conto di quelli che sono i meriti. Poi dopo abbiamo specificato, questo è il senso dell'emendamento, così taglio velocemente, un minimo di anni di residenza qui sul nostro territorio, senza specificare se quella persona che risiede qui è italiana o non è italiana. Abbiamo detto residenti sul territorio, uno potrebbe venire da Pisa e non essere residente da 5 anni sul territorio. Questo perché? Perché le persone che sul territorio da anni lavorano, pagano le tasse, comunque contribuiscono a gestire questo territorio, possano avere un vantaggio rispetto a quelle persone che da qualunque parte provengano sono arrivate un giorno fa, una settimana fa, un mese fa. Questo è il senso dell'emendamento, senza andare a cercare l'immigrazione, i clandestini, se no si va a parlare della legge regionale, si va a parlare di cose che sono interessanti, ma che col senso di questa serata avevano poco a che fare. Grazie.
Grazie. Allora, sindaco Turini, in chiusura. Vi ricordo che abbiamo ancora 4 punti e dobbiamo farli tutti.
No, io non sarà un intervento, sarà una puntualizzazione, perché interventi sono stati fatti. L'argomento è stato sufficientemente sviscerato e non voglio sicuramente aggiungere niente a quello che è stato già detto, tra l'altro anche in maniera molto lucida, dal sindaco di Pontedera. Un inciso, cioè i tagli sono stati fatti e sono stati fatti da tutti i governi. I tagli si fanno per razionalizzare la spesa, per combattere gli sprechi, i tagli si fanno anche su politiche strutturali, mi sembra che il sindaco Millozzi l'abbia ben specificato. In questo caso siamo a livello dei tagli del funzionamento del sociale, è un'altra cosa, assolutamente un'altra cosa, rispetto invece alla necessità di razionalizzare, specialmente in tempi di crisi, la spesa. E poi volevo semplicemente articolare le motivazioni per cui secondo noi, penso di rappresentare il gruppo di maggioranza, non è possibile votare gli emendamenti proposti. Ora, prendo atto che è stato specificato che appunto si parla di nuclei familiari residenti sul territorio. Noi pensiamo intanto che quando c'è una migrazione interna o esterna non ci debbano essere vuoti di assistenza sociale, e mi sembra a maggior ragione si possa capire se escludiamo da questo ragionamento solo l'immigrato o quello che da clandestino poi è diventato un immigrato non clandestino, quindi così sgombriamo il campo. E proprio perché diamo per scontato che chi si sposta sul nostro territorio dell'Unione, da dove si sposta, speriamo, auspichiamo che abbia comunque l'accesso ai servizi sociali di qualità come si trova ad avere sul territorio dell'Unione. Quindi mi sembra che proprio in virtù, a maggior ragione dall'ultima precisazione, sia difficile sostenere questo emendamento. Insomma, noi pensiamo che ci sia necessità, guardate, a maggior ragione di assistere chi deve integrarsi, e per integrarsi, anche qui sgombriamo il campo, non si intende solo l'integrazione dell'immigrato extracomunitario. Integrarsi vuol dire il bambino che cambia scuola, vuol dire la famiglia che deve, diciamo così, ricostruire legami sociali e tutto questo. Fra l'altro, e chiudo davvero, così vedete che sono stato brevissimo, ritengo che questi emendamenti siano in contrasto con l'approccio che invece c'è stato relativamente al regolamento sul diritto o sul regolamento per il diritto all'apprendimento che discuteremo fra un po'. Cioè, lì abbiamo ad esempio uniformato il punteggio per l'accesso alle famiglie con bambini in affido o in adozione, cioè è stato riflettuto l'elemento novità, l'elemento nuovo accesso, cioè l'elemento necessità di inserirsi e quindi avere possibilità maggiore. Io se volessi potrei chiudere con questa provocazione, sarebbe il contrario, dovremmo favorire chi diventa cittadino su questo territorio da poco tempo invece che penalizzarlo. Diciamo così, ci accontentiamo di equipararlo, di unificare questo suo ingresso a tutti i cittadini che stanno qui da 5 anni, ma anche da più di 5 anni, ecco, solamente questo.
Okay, grazie. Allora, a questo punto si passa alla votazione. Essendo stato presentato appunto l'emendamento, la votazione... Come? Ah sì, chiedo scusa. Grazie. Allora, prima la procedura. Allora, essendo stato presentato l'emendamento, si vota prima l'emendamento, okay, presentato dal gruppo PDL, e poi si vota la delibera intera così come emendata o meno a seconda dell'esito dell'emendamento. Sì, scrutatori, sì, Cini, Massetani, ok, proponete voi, Arcenni. Oh no, chiedo scusa, Pandolfi no, e allora Martinoli, ho trovato, ero lì, e accendi. Sì. Ok. Allora, si vota prima l'emendamento proposto dalla minoranza. Favorevoli? Uno, due, no, nove, ok, contrari? Sì, 23, giusto? Astenuti? Taglioli, ok, quindi chiedo scusa ma devo ricordare i nomi, sì, allora, favorevoli, quindi... faccio prendere nota dei favorevoli per differenza, ok? Allora, favorevoli controllate Accenni, Bagnoli, Dal Monte, De Vito, Del Grande, Giobbi, Giuntini, Marmugi, Pandolfi, ok? I favorevoli. E poi Taglioli, astenuto. Tutti gli altri contrari. Sì, poi ti dico tutti gli altri. Quindi, torna. Emendamento respinto. Si vota ora invece la delibera. Ok? Favorevoli? Dovrebbe essere 23. No. 22 Nencioni. Ok, 23. Contrari? Ora 10. Leggo i nomi dei contrari, al solito. Ora sono i nomi dei contrari. Accenni, Bagnoli, Dal Monte, De Vito, Del Grande, Giobbi, Giuntini, Marmugi, Pandolfi e Taglioli. Ok? Sì, per questa delibera è richiesta l'immediata eseguibilità. Chiedo quindi se qualcuno vuole distinguere il voto per l'immediata eseguibilità. Nessuno? Voto conforme. Allora, qui fatto di libero, presenta anche il marito.